Ed eccoci qua, le 9:35 di questo mercoledì 5 aprile 2023, la mattinata informativa di Radio Blackout prosegue e noi dovremmo essere in diretta con telefonica con Yuri Colombo. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, sì, vi sento. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Buongiorno, bentornato su Radio Blackout. Yuri Colombo, giornalista e scrittore, insomma esperto in storia, politica e società russa, già presente a questi microfoni diverse volte, soprattutto sicuramente nell'ultimo anno in particolar modo, data l'escalation militare in Ucraina, ma non solo. Allora, noi ti volevamo sentire perché è da un po' che non abbiamo insomma un'opinione, degli approfondimenti per quello che riguarda ovviamente il gigante russo e l'attenzione è se già è alta ogni giorno con gli approfondimenti, insomma gli aggiornamenti dal fronte militare, ma ovviamente tutto è aumentato in misura sicuramente ingente a seguito di quello che è successo qualche giorno fa a San Pietroburgo, lo ricordiamo per radioascoltatrici e radioascoltatori, l'uccisione del blogger militare ultranazionalista Maxim Fomin, anche chiamato Vladen Tatarsky, per il quale è stata arrestata una attivista russa. Insomma, non è ancora chiaro quali siano diciamo le realtà che possono essere state dietro questo questa azione. Insomma, se vogliamo partire da quello che è successo, soprattutto qual è la tua opinione rispetto a insomma, chi può essere stato il mandante di questa azione e soprattutto qual è adesso il giro di vite e su che insomma come si andrà a posizionare fondamentalmente da un lato l'ambito repressivo che è già estremamente elevato in Russia e poi cosa vuol dire anche per il potere di Putin questo attacco a un personaggio appunto Tatarsky molto vicino al gruppo Wagner e molto vicino al suo leader Prigozhin.
Sì, ma partiamo secondo me da alcune valutazioni generali perché sennò a volte si rischia, io ho visto, come dire, già subito pochi minuti dopo, pochissime ore, molti analisti e pseudoanalisti iniziare a fare tutta una serie di congetture se non dietrologie su quanto era avvenuto. Io tendo un po' a rifiutare questo tipo di approccio, certamente bisogna contestualizzarlo, sicuramente potrebbe e potrà emergere nel futuro delle verità comode, scomode, eccetera, però in questo momento, in linea generale, noi dobbiamo tenerci ai fatti. E i fatti cosa ci dicono? Ci dicono che c'è una ragazza di 26 anni che ha partecipato soprattutto a San Pietroburgo ai movimenti femministi, è vero, è stato anche avrà sostenuto in alcune manifestazioni Navalny, però il movimento di Navalny, però bisogna anche capire che quando si parla di opposizione in Russia si parla sempre di qualcosa di magmatico e di ampio. Sicuramente è stata arrestata dopo l'inizio della guerra per 10 giorni amministrativamente per aver partecipato a una manifestazione contro la guerra, è conosciuta insomma nell'ambiente di San Pietroburgo di quello che in Italia si potrebbe chiamare la compagneria, per cui diciamo se non emergeranno dei fatti clamorosi, ma anche perché lei ha in un video fatto dai servizi subito dopo che era stata fermata, ricordiamo che in Russia ci vogliono due mesi per confermare l'arresto, adesso lei è in attesa del confermo dell'arresto, insomma in linea di massima lei è l'autrice di chi ha portato la statuetta fisicamente in quel luogo e probabilmente con quegli scopi con cui si voleva fare questa azione. Dopodiché, sui mandanti noi potremmo stare giorni e giorni a ragionare, non abbiamo nessuno strumento in mano, noi ci dobbiamo tenere ai fatti quali sono. E i fatti quali sono ci dicono anche qualche cosa, insomma, che molto, non piace molto alla sinistra italiana. Vuol dire che, mentre si parla di fare grande opposizione alla guerra in Italia, i russi la stanno facendo veramente, perché abbiamo avuto 70 attentati ai commissariati militari in tutta la Russia da quando è cominciata la guerra. Ci sono continuamente azioni, eccetera, ci possono essere ovviamente dentro questo quadro anche azioni di tipo, chiamiamolo con la loro parola, tipo terroristico. Sta nel quadro, per cui a volte costruire questa dietrologia, come dire, no, i compagni non possono averlo fatto. Io mi tengo le mani belle pulite e nette, nel senso che, l'opposizione alla guerra può piacere o non piacere, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma può essere anche fatta con questi tipi di mezzi. Dopodiché, ripeto, un domani verremo a sapere che è stata tutta una costruzione dei servizi segreti russi che hanno messo in mano, che hanno convinto una ragazzina a fare questa azione, però insomma, all'oggi, diciamo, dobbiamo tenerci questo fatto. Ecco, dietro questo elemento naturalmente è stato colpito un uomo molto vicino a Prigozhin, che noi sappiamo che ha costantemente, come dire, un rapporto difficile col Cremlino, cioè si gioca una battaglia di rapporti di forza, di prospettive della guerra, tra quelle che insomma ha un ruolo fondamentale la sua struttura Wagner all'interno di questo conflitto e il ministro della difesa Shoigu. Questo ormai, come dire, è praticamente stato detto a mezza bocca anche dallo stesso governo. La Zakharova più volte si è lasciata andare a riconoscere che esiste questo elemento di contraddizione. Allora, questa azione, questo attentato può essere poi collegato dentro una battaglia interna, cioè può giocare un ruolo dentro la battaglia interna che può essere in corso nel Cremlino? Questo assolutamente sì, cioè ogni tipo di avvenimento, ogni tipo di dinamica può essere utilizzato dai contendenti in questo orizzonte. Può esserci un coinvolgimento da parte dei servizi segreti ucraini, nel senso possono essere loro i mandanti di questo. Anche questo è assolutamente possibile, come per certi versi è già risultato con l'attentato alla Dugina. Ricordiamo sempre che questo attentato alla Dugina in realtà voleva coinvolgere più che lei, che comunque era un attivista del movimento eurasiatico, il padre, no? Diciamo, per tutti i suoi trascorsi, non solo per i suoi trascorsi, ma anche per la sua attività politica odierna. Ecco, questo mi sembrerebbe un po' il quadro, insomma, della questione di questo attentato.
Ok, sì, hai un po' riassunto quelle che anche sui media mainstream si riconoscono come tre possibili interpretazioni, appunto: uno il fronte interno russo, l'altro in coinvolgimento più diretto dei servizi segreti ucraini, e un altro, insomma, più dietrologico, però che sia addirittura una mossa proprio interna al potere per insomma mettere mano ai delicati equilibri, come hai detto tu, tra potere del Cremlino, quindi Putin, e il crescente potere delle elite militari, in particolare del gruppo Wagner. Noi, insomma, qui ci sono la prima domanda che viene spontanea.
Sì, vabbè, ci chiedevamo ovviamente quale può essere la reazione del governo russo, in particolare a livello interno.
Ma a livello repressivo, come dire, è chiaro che ci sarà una maggiore stretta, perché chiaramente qualsiasi tipo di attentato crea ansia sociale, perché vuol dire poi ci sono stati anche 30 feriti, di cui 10 sono ancora gravi, insomma, come dire, una società russa, per cui, come dire, una stretta repressiva c'è da aspettarsela, anzi è già iniziata, perché proprio ieri Russia Unita ha presentato una proposta di legge secondo la quale il femminismo deve essere considerato un'ideologia estremista. Con questo vuol dire che chiunque la promuova e lo sviluppa, se la legge verrà approvata, ci saranno multe, ci sarà possibilità di arresti amministrativi e nei casi più gravi anche di come valutato come reato penale. Eccolo qua subito, come dire, la reazione. chi è questa, l'attentato da dove arriva? Arriva dagli ambienti del femminismo. E allora, come dire, iniziamo a circoscrivere, perché ormai secondo me non è tanto il discorso poi di, come dire, di colpire nel mucchio, ma iniziare a identificare quali sono, come dire, le forze più pericolose per il sistema dal punto di vista dell'opposizione alla guerra. Una di queste è il movimento femminista, perché ricordiamo che il movimento femminista antimilitarista russo, che ha cominciato in sordina con la guerra, oggi è presente in più di 60 città, pubblica regolarmente un giornale, sviluppa una propria attività. Allora, e addirittura è considerato agente straniero ufficialmente, cioè proprio l'organizzazione, la struttura che si firma così è considerata dal governo russo già oggi agente straniero. E per cui ecco, vediamo subito dove si vuole andare a parare, dove si vuole andare a colpire in prospettiva proprio con un'azione repressiva.
Ok, certo, insomma, questo è per quanto riguarda gli ultimi eventi e, se vogliamo, i temi più specifici. Io farei, insomma, assieme a te un passo un po' più indietro e anche più generale, perché sono tante le domande e le curiosità anche che vengono da qui, soprattutto legate al fatto che, insomma, la trattazione dei media è estremamente polarizzata, quindi è anche, se, diciamo, spesso difficile riuscire a recepire informazioni che possono essere più coerenti e limpide possibile. La prima domanda che gli farei è: nel 2024, insomma, si preparano le presidenziali in Russia, e quindi, insomma, tra un anno, secondo te come ci si arriva a queste presidenziali? Quali possono essere le mosse, appunto, di Russia Unita, quindi di Putin, e se invece secondo te c'è la possibilità che qualche altro elemento politico, diciamo, forte, realistico, si possa presentare alle presidenziali? Questa è la prima domanda. Invece la seconda, in termini invece più sociali ed economici, io la domanda che ancora, a distanza di più di un anno dalla guerra, non ho ancora ben capito è com'è la situazione interna a livello socio-economico legata alle sanzioni. Ogni mese si parla di un nuovo pacchetto di sanzioni varato dall'Unione Europea, ma non si riesce bene a capire quanto queste possano incidere sia sulla diciamo vita politica più generale, o quanto possano incidere sulle elite economico-militari russe, ma anche e soprattutto sulla popolazione che vive e che è costretta, diciamo, a stare in Russia, che in fondo, insomma, non può o non vuole lasciare il paese.
Ma allora, sulle presidenziali è chiaro che Putin, nel suo entourage, ha sempre visto le elezioni, soprattutto poi da quelle, diciamo, del 2011, quelle del 2012, come un aspetto puramente di carattere tecnologico. Cioè bisogna costruire, come dire, una campagna che abbia certe caratteristiche e che poi produca un certo risultato in termini di partecipazione al voto e di risultato di Putin. Questo, sentire certe parole in Occidente può sembrare strano, nel senso che si scientificamente si organizza, come dire, i dati e il risultato del voto, ma questa è la realtà, della Russia. Per cui in questo momento, diciamo, valutando e cominciando a pensare di come sarà, come dire, questa campagna presidenziale, al Cremlino si immagina, come al solito, da una parte Putin, che chiaramente non partecipa a nessun tipo di dibattito con gli altri candidati, perché lui si pone a un livello superiore, cioè lui è quello che fa, gli altri sono quelli che chiacchierano. Nelle ultime tre tornate elettorali questo è stato molto evidente, cioè, e per cui, come dire, esisterà qualche candidato di contorno che parteciperanno al talk show, che discuteranno, che saranno anche più duri di Putin, che per esempio il Partito Comunista della Federazione Russa, che bisogna combattere ancora più fortemente, bisogna arrivare fino a Kiev, e poi Putin che fa, no? che agisce. Questo è il primo elemento. Allora, se il risultato delle ultime presidenziali era stato, come dire, quasi il 75% di voto a Putin con un 67,5% di partecipazione, In questo momento i tecnologi del Cremlino vorrebbero far venire fuori dall'urna, diciamo, un risultato che sia una partecipazione più alta, di quasi 5%, e anche un voto a Putin del più del 5%, che dia l'immagine dell'unità nazionale. Questo verrà anche aiutato, che vi ricorderete anche gli scandali della manipolazione del voto, al fatto che già dalle ultime elezioni alla Duma si può usare il voto elettronico, e il voto elettronico e il voto nell'urna si potrà svolgere in più giorni, per cui naturalmente, come dire, confezionare il risultato diventa ancora più facile. Che ci possano essere altri fattori che possono intervenire in questa campagna, al momento sono impensabili. L'unico possibile eventuale, ma io non credo, sarebbe una catastrofe militare russa, cioè una sconfitta verticale entro quella stagione sul piano militare assolutamente evidente. Chiaramente in quel momento verrebbe rimesso tutto in gioco, cosa che però allo stato dell'arte non è prevedibile.
Certo, su questo ti interrompo solo un secondo, che do solo una notizia che appunto qualche, se non sbaglio, settimana fa Vladimir Putin ha dichiarato, ha firmato un decreto che prevede oltretutto l'arruolamento di altri 147.000 nuovi soldati, diciamo coscritti tra 18 e 27 anni, quindi questa sconfitta verticale russa, come dicevi tu, a livello militare, insomma, al momento attuale è difficile da sia prevedere che immaginare, anche in uno scenario, diciamo, estremamente irrealistico.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Io penso che di fatto questa guerra si sposterà sempre di più sui fronti interni, cioè quanto vengono, come dire, corrosi i fronti interni, cioè la situazione interna ucraina e la situazione in Russia, perché naturalmente la situazione russa è molto importante, ma quella ucraina è altrettanto importante, perché un possibile non sgretolamento dell'antiputinismo, diciamo, in Ucraina, no? Ma di un fronte interno compatto, guerra fino alla fine, fino a riprenderci tutto. Questo sta nel novero delle possibilità, va bene, questo seguiamo un po' una logica. Ma il secondo aspetto che dicevate voi è le sanzioni. Allora, in Occidente, naturalmente, inizialmente, si è dato, come dire, un grandissimo risalto alle sanzioni, tant'è che sembrava, no, che si faceva il discorso che esserci il crollo dell'economia russa, cosa che ovviamente non c'è stata. Tuttavia bisogna valutare le cose come stanno, perché inizialmente la Russia ha avuto, come dire, un 6-8 mesi a prezzi di gas e di petrolio molto alti, che ha attutito molto il colpo, e questo adesso piano piano si va via via perdendo. Stiamo vedendo la dinamica del rublo, cioè io ho sentito gente dire sì, ma l'Economist ha scritto che il rublo è la migliore moneta performante del mondo, era arrivata a 50 con un euro, adesso è tornata, siamo quasi a 90, cioè ha perso quasi la metà del valore in 5-6 mesi. E naturalmente la Russia ha sempre meno importazioni, però piaccia o non piaccia, le importazioni, anche quelle parallele, cioè non ufficiali, cioè passando per la Cina, passando per paesi terzi, le devi fare, e che ne dica Putin, si svolgono in euro e in dollari, che ne dica, useremo il yuan, di cose se ne possono dire tante. Cosa succede dal punto di vista sociale interno? Un conto è la situazione ovviamente di Mosca e in parte di San Pietroburgo, dove si accumulano enormi ricchezze che arrivano da tutto l'impero, e in cui la percezione in fondo del peso delle sanzioni non è così drammatico. In fondo vedere un po' di negozi chiusi, anche centri commerciali chiusi, interi centri commerciali intendo, i negozietti, vedere che i ristoranti sono molto più vuoti di prima, insomma alla fine per i russi non è una tragedia, nel senso che i russi sono passati attraverso la perestroica, attraverso gli anni 90, come dire, sanno attraversare periodi ben peggiori. E poi bisogna inserire un altro elemento, per cui io penso che le sanzioni stanno colpendo e colpiranno sempre di più, perché via via, come dire, andranno a colpire la possibilità del soprattutto sulle tecnologie più ricercate, per cui via via che i macchinari avranno bisogno di essere aggiornati, eccetera, incontreranno dei problemi. Però l'aspetto fondamentale è che non esiste un regime che crolla per le sanzioni. Cioè, l'Iran ha le sanzioni da 40 anni, l'Iran è lì. Cuba adesso, non è che io voglio fare esempi, Cuba vive con le sanzioni da chissà quando, eppure un regime politico non è mai crollato per le sanzioni, cioè, per le sanzioni in sé, anzi in un certo senso rafforzano l'unità interna del paese, cioè incidono, pesano, creano contraddizione, ma non determinano un crollo di un sistema.
Chiaro, sì, certo. Insomma, su quanto fossero in qualche modo inutili o comunque non incidenti le sanzioni, anche qua forse dopo un po' di mesi si è iniziato a parlare, o comunque qualche giornalista, qualcuno ha iniziato a spiegare di quanto fondamentalmente non fossero così sostanziali per la tenuta, quantomeno del regime e del governo di Putin. Un'ultima domanda, sempre legata ad un tema molto attuale, cioè l'ingresso della Finlandia nella NATO. Che percezione hai tu di come questa notizia è stata presa dall'interno, diciamo, dal fronte russo? Cioè, se insomma, vi è un posizionamento molto oltranzista, cioè fondamentalmente come un'ulteriore minaccia lungo i confini russi, e quindi di conseguenza il bisogno di rafforzare ovviamente le difese militari, oppure se c'è una
dal punto
riflessione.
di vista del Cremlino o dal punto di vista dell'opinione?
In generale, sia del Cremlino che dell'opinione pubblica, perché, oppure se invece c'è una riflessione come per dire, insomma, l'ingresso della Finlandia alla NATO è comunque in qualche modo stata spinta o è diretta conseguenza in qualche modo anche degli effetti geopolitici della guerra in Ucraina e dell'invasione russa, sia dal punto di vista del Cremlino, quindi del potere, ma anche in generale dell'opinione pubblica.
Naturalmente esiste dell'opinione, seppur passiva, della stragrande maggioranza della popolazione ancora russa adesso, e che ci troviamo di fronte in modo mascherato, più o meno, come dire, parliamo, come dire, dell'opinione pubblica in generale, perché poi dopo bisognerebbe fare delle differenze tra le grandi città e la provincia, dove sono più nazionalisti, dove guardano di più la TV e sono la presa della propaganda televisiva molto più forte. Vabbè, questo è, però diciamo in generale c'è questa idea, però attenzione, cioè che c'è questa aggressione che viene avanti da decenni, però questa cosa della Finlandia e della Svezia ha preso di meno, e anche i propagandisti del Cremlino, delle televisioni, ci hanno giocato di meno, perché naturalmente queste cose erano due paesi che anche ai tempi dell'Unione Sovietica erano neutrali, ai tempi della prima guerra fredda, cioè hanno cercato sempre di mantenere una posizione, visto anche che condividevano vicinissimo, soprattutto la Finlandia, i confini con la Russia. Questo argomento viene lasciato un po', cioè nell'opinione pubblica, anche quella più filo-putiniana, si coglie che c'è stata una specie di autogol. Cioè, noi abbiamo detto vogliamo meno NATO e adesso ci troviamo con più NATO. E se guardiamo intorno ai paesi che confinano con la Russia, beh, la Georgia, se potesse entrare nella NATO, occorrerebbe, ma non solo i suoi governanti, ma l'opinione pubblica è pro-NATO. L'Ucraina lo sappiamo, e la Moldavia farebbe lo stesso. E per cui, come dire, l'accerchiamento si completerebbe, ma semplicemente la Russia viene vista dai tempi dello zar, prima ancora dell'Unione Sovietica, dai vicini come l'orso che è pronto, come dire, a sviluppare la sua politica colonialista. Per cui questo elemento. Naturalmente all'interno del Cremlino si è subito detto rafforzeremo le nostre difese, e non poteva essere altrimenti. Però, come dire, vorranno vedere un po' i passi che vorrà fare anche la NATO in Finlandia e in Svezia, cosa vorrà, se vorrà aumentare le proprie forze o le vorrà lasciare come sono. Per cui diciamo, per adesso, anche perché voglio dire, la Finlandia conta, ma come dire, non è che la NATO era lontana da Mosca prima, perché è presente nei paesi baltici, cioè le distanze sono quelle. sì, sì, certo. Si sono avvicinati molto di più, già erano ai confini russi, non è che cambia nel senso della percezione dei finlandesi e in parte, come dico, dei russi che dicono vabbè, però qua da un certo punto di vista il risultato non viene a casa perché abbiamo un peggioramento della situazione più che un miglioramento. Ecco, questo se vogliamo avere un quadro insomma in generale sulla questione dell'adesione.
Ok, va bene, insomma grazie mille delle tue insomma considerazioni e riflessioni, insomma il tempo purtroppo è scaduto perché oggi abbiamo una giornata molto piena e ricca di dirette, che dire, noi ti ringraziamo Yuri insomma del tempo passato con noi e insomma a risentirci presto per altre considerazioni e insomma,
va bene,
riflessioni.
Grazie, ciao, buona giornata.
Ciao, buona giornata
a tutti gli ascoltatori. Ciao.